La pioggia ha tenuto i tifosi a casa. Pubblico inferiore alle previsioni per Lazio e Fiorentina. Il terreno allentato dall'acqua farà dura la fatica degli atleti. Attaccano decisi i ragazzi di Bernardini. Sarti è impegnato a fondo, ma non dà profitto alla mischia.
Quella che avete sentito è la cronaca di un Lazio-Fiorentina del 1959. Siamo allo Stadio Olimpico di Roma. E tra gli spettatori c'è anche Indro Montanelli, punta di diamante del Corriere della Sera. E nel suo libro, Soltanto un giornalista, Montanelli racconta un episodio per certi aspetti incredibile. Pur di seguire la sfida tra la Lazio e la sua Fiorentina, di cui era tifoso, Montanelli chiese al Vaticano di rinviare l'incontro con Papa Giovanni XXIII, con Papa Roncalli, che desiderava comunicare alcuni suoi pensieri, alcune riflessioni, proprio a Montanelli al Corriere della Sera.
Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
E questo era il famoso discorso della Luna di Papa Roncalli. Nel suo libro, Soltanto un giornalista, il laico Indro Montanelli si vanta anche di non essersi minimamente preparato a questo colloquio, a questa sorta di intervista con il pontefice. Ecco, il lusso di non prepararsi prima di un'intervista può essere praticato soltanto da direttori di questo livello stratosferico come appunto Montanelli. Tutti gli altri giornalisti di ogni ordine, grado ed epoca devono fare il percorso esattamente contrario, perché ogni buona intervista presuppone una fase di scrupolosa e attenta preparazione. Chi non si prepara rischia una cattiva figura come quella che il libro On Camera, trovate il link in basso, racconta a proposito di Bill Gates.
È un'icona del XXI secolo, un uomo famoso in tutto il mondo, Bill Gates, il fondatore di Microsoft.
Well, good morning. This is a special occasion. We've worked hard to build a new software platform and we're so excited to see what people are going to do with it.
Il re dell'industria del software. Più di 30 anni fa, il giovane Bill Gates fu tra i primi a capire che i microcomputer sarebbero entrati nei nostri uffici, nelle nostre case e nelle nostre vite.
Siamo negli anni Ottanta, Bill Gates era un imprenditore, un genio dell'informatica agli inizi della sua folgorante carriera e un anchorman televisivo ha la fortuna di averlo in studio per una delle sue primissime interviste TV. Ma quando legge la nota che gli ha inviato la redazione, l'anchorman chiede chi è questa Miss Dose. Si trattava invece dell'MS-DOS, che è il codice della Microsoft che proprio Bill Gates ha scritto e che è stato in vendita dal 1982 fino al 2000. Nel sentire il suo codice principe etichettato come MS-DOS, Bill Gates ebbe il coraggio di alzarsi e di abbandonare polemicamente lo studio televisivo prima ancora che l'intervista iniziasse. Ma che cosa significa concretamente, operativamente prepararsi? Ce lo spiega Ken Metzler in un libro, Creative Interviewing, trovate il link anche in questo caso in basso, che si conferma molto valido anche se ormai un po' datato. Ken Metzler spiega che ogni ora di intervista presuppone almeno 5 ore di studio preventivo. Obiettivo di questo studio è impadronirsi della materia oggetto dell'intervista tra il cronista e un grande industriale, un uomo dello spettacolo, uno sportivo. E chiaramente durante questa fase di preparazione bisogna parlare con altre persone che già sono esperte di questa materia, che già la dominano, per chiedere loro: ma tu, se avessi di fronte questo amministratore delegato, che cosa gli domanderesti? Bisogna poi leggere o ascoltare tutto quello che l'intervistato ha già detto, in modo che la nostra intervista non ripeta quanto è ormai noto e abbia un carattere di novità. Ed ecco che cosa ci ha detto al riguardo Giampaolo Pansa quando era ancora in vita. Pansa purtroppo è morto nel gennaio del 2020. Questo grande giornalista è stato inviato speciale del Corriere della Sera, di Repubblica, vice direttore di Repubblica, ha scritto anche per Il Giorno, per La Stampa, più tardi nella sua carriera anche per Libero, La Verità e Panorama. Ecco, noi abbiamo chiesto a Pansa se una buona intervista si riconosce anche dal fatto che alla sua pubblicazione fa un certo rumore, una certa sensazione.
Ma dunque, se escludiamo la parola rumore, che non mi piace molto, perché rumore è anche un petardo, rumore è anche una notizia falsa, rumore è anche un'aggressione o un insulto, ecco, quindi se escludiamo questa parola sono d'accordo, e sono d'accordo per una ragione assolutamente banale, la parisiana. Perché un'intervista che non sia viva, quindi che non riveli qualcosa di nuovo al pubblico a cui è diretta, al lettore che poi la leggerà, non serve a nulla. Allora che cosa può essere questa cosa di nuovo? Può essere certamente una notizia, ma può essere anche qualche altra cosa, per esempio un'esposizione di un problema da un punto di vista abbastanza insolito, può essere il ritratto di un personaggio che si credeva di conoscere e che invece in questo modo si vede sotto un'altra luce, può essere, come dire, il profilo di una persona importante o non importante, che non è ancora conosciuta, può essere una rievocazione vista con un occhio particolare, oppure la ricostruzione di un ambiente che sorprende poi il lettore. Quindi ho detto un po' alla rinfusa, un po' a caso, praticamente sempre la stessa cosa, e cioè che se l'intervista, ma questo vale per tutti gli articoli di tutti i giornali, non è croccante, non è fresca, non dà la sensazione di offrire al lettore qualcosa che non gli è mai stato offerto prima, è inutile farla, ma questo vale per qualunque pezzo scritto.
E bisogna poi anche prevedere le risposte dell'intervistato, come in una partita a scacchi, in modo da essere immediatamente pronti a replicare, a controreplicare, per tenere il punto se in un certo senso esigiamo una risposta su una delle questioni che abbiamo messo in campo. Dunque un'intervista ha potenzialmente successo se contiene degli elementi inediti, diciamo mai sentiti prima, e questo punto può essere oggetto di trattativa tra noi e l'ufficio stampa dell'amministratore delegato, dell'attore o del calciatore di turno, al quale noi diremo: guarda, si fa l'intervista a condizione che l'intervistato ci regali qualcosa che non è stato già sentito prima. Un'altra cosa che possiamo chiedere in fase di trattativa è la multimedialità, cioè noi facciamo sì un'intervista per la carta stampata o per il sito, ma acquisiamo anche l'audio per costruire eventualmente un servizio radiofonico, l'audio e il video per un servizio utile alla televisione o quantomeno alla web TV. Anche gli uffici stampa potranno fare a noi delle richieste, a volte ad esempio pretendono che il direttore invii uno specifico giornalista a fare l'intervista perché si considera quel giornalista più amico o più prestigioso, e quindi si stabilisce questa precondizione prima di concedere l'intervista. Anche gli uffici stampa, certamente quelli di un certo livello, allenano l'amministratore delegato, il calciatore, l'attore, il politico al confronto con il giornalista in sede di intervista. Siamo negli Stati Uniti, è il 2012, il governatore Mitt Romney e il candidato dei repubblicani alla Casa Bianca sfida il presidente uscente Barack Obama. Il primo confronto televisivo, la prima intervista, viene trasmessa in diretta dagli schermi del della rete CNN e sentiamo Mitt Romney tracciare un bilancio di questa sua prestazione televisiva molto incoraggiante insieme ai suoi familiari, insieme ai figli e insieme ai suoi più stretti collaboratori.
Parliamo di lavoro. In che modo pensate di creare posti di lavoro?
4 anni fa siamo entrati nella peggiore crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione.
È passata un'ora, siamo al dibattito e papà ha preso al volo la prima domanda.
E una donna è venuta da lei con un bambino in braccio e le ha detto: Ann, mio marito ha avuto 4 lavori in 3 anni, tutti part-time. Ha perso il suo ultimo lavoro e ora abbiamo perso la casa. Potete aiutarci? La risposta è sì, possiamo, ma lo faremo in un modo diverso.
E papà risponde a una domanda dopo l'altra in modo diretto.
Grazie,
ottimo,
grazie.
Lavoro, governatore. Ottimo, grazie. Lavoro, signore.
Dio la benedica.
Grazie. Sì,
Dio la benedica.
Grande.
I presidenti in carica si trovano in grosse difficoltà in questi dibattiti. È successo a George Herbert Walker Bush e anche a suo figlio, perché si sentono superiori. Chi è questo impertinente che non sa nulla? Sono il presidente degli Stati Uniti. Incontro i capi di Stato, sono comandante in capo, so tutto di queste cose, io so tutto. Quindi arrivano senza prepararsi, si sentono superiori.
Nel corso della vostra carriera vi capiterà di ricevere una richiesta specifica, mirata da parte degli uffici stampa, che vorranno leggere in anteprima le risposte che vengono attribuite all'intervistato prima che l'intervista compaia, ad esempio, sul nostro sito internet. Qualche ufficio stampa si spingerà a chiedere di ascoltare o di vedere il montato nel caso di un'intervista trasmessa alla radio oppure alla televisione. Il giornalista, ben inteso, non è obbligato a rispondere di sì a questa richiesta e farà una valutazione di opportunità caso per caso. Può darsi che i rapporti siano così stretti e cordiali con l'intervistato, con il suo staff, che voi abbiate piacere o comunque disponibilità a permettere di guardare dietro le quinte dell'elaborazione dell'intervista. E sentite che cosa racconta un altro grande direttore, Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica e dell'Espresso, laico almeno quanto Montanelli, a proposito della sua intervista a Papa Francesco dell'ottobre del 2013 e a proposito soprattutto del rito della rilettura dell'intervista prima della sua pubblicazione.
Quando uscì il primo articolo che io feci col Papa, il suo segretario mi telefonò e mi disse, io gliel'avevo mandato a rileggere, cosa che di solito non faccio mai, ma in quel caso col Papa l'ho mandato a rileggere. Allora, dopo 2 giorni mi telefonò il segretario e mi disse, Sua Santità ha detto ok, telefona al dottor Scalfari e digli che ok, pubblichi. Allora io gli ho detto, però io nella lettera accompagnatoria che avevo mandato l'articolo con 2 parole per il Papa, gli ho detto, Santità, io la prego di leggere con attenzione, perché alcune cose che lei ricordo che lei mi ha detto, io non le ho riferite. Altre cose che ho detto che lei mi ha detto, lei non le ha dette. Quindi lo legga con molta attenzione. Allora, quando quello mi ha dato l'ok, gli ho detto, ma il Papa l'ha riletto? E dice, io questo non lo so. E beh, allora mi fa la cortesia, torni da Sua Santità, dica che mi ha dato l'ok, ma io voglio sapere se l'ha riletto. Lui dopo un quarto d'ora mi ha ritelefonato, mi ha detto, il Papa mi ha detto, ma tu gli hai dato l'ok? Sì, gliel'ho dato, ma lui vuole sapere se lei l'ha riletto. Tu dagli l'ok. Allora, quando poi la seconda volta, oppure ci telefonammo perché io volevo sapere se gli era piaciuto, insomma, e lui mi ha detto, benissimo. Lei mi capisce molto più di altri. Va bene. ma lei l'ha letto prima? Ha detto no. Lei è libero di interpretarmi e scrivere per far... Lei è il tramite tra me e i suoi lettori.
E l'ultimo insegnamento a proposito della buona intervista ci arriva niente meno che dal grande comico napoletano Massimo Troisi, il quale spiega che precondizione per una buona intervista è avere una fitta rete di relazioni personali, un'agenda molto ricca e molto ordinata nella quale devono comparire i numeri personali, i cellulari di personaggi molto in vista che chiameremo ogni qualvolta è necessario per incassare una intervista. E Troisi loda a questo proposito l'agenda di un grande giornalista e scrittore italiano come Gianni Minà.
Lui sa, no, lui, l'agendina telefonica c'ha Gianni Minà, fa, è una cosa da invidiarlo. Lui è uno che si mette là, ma non lo so, siate.
No.
Tanto chiama a Cassius Clay, così. E non è che ci battono il telefono in faccia, no, che dire, no, c'è Cassius. Cassius non è che dice Minà, chi è? No, va a telefono, hi Gianni, how are you? Sì, e lui risponde in teleselezione per ora a carico di Cassius Clay, chiaramente.
È la festa di Pino Daniele.
Di Pino Daniele, però voglio dire che la gente, come tu sei arrivato a me, no? Come sì. Nella F lui c'ha Fidel. Vabbè. Cioè, come uno senza Castro, no? Solo prefissi, Cuba 00. Però no.
Dobbiamo...
Lui chiama, lui chiama...
Io voglio la testimonianza su Pino Daniele,
lui
dai!
In tutto il mondo, non se ne frega niente, Fidel 00554 per Cuba e chiami Moncada. Lui c'ha il numero diretto di casa dei Moncada.
Brutta serata.
Un gruppo che lui, serata. Quando chiama Minà, i Moncada litigano tra di loro, ci parli, no, rispondo io, lascia che a me. Lui stava facendo sciogliere i Moncada per questo fatto che chiama a casa. Lascia sa, non chiama più a casa.
Però...
Litigano, i Moncada ci tengono a te, hai capito? Basta, lascia.